momento capirai. Lui è il gatto ed io la volpe, stiamo in società, di noi ti puoi fidare. Puoi parlarci dei tuoi problemi, dei tuoi guai, i migliori in questo campo siamo noi. È una ditta specializzata, fai un contratto e vedrai che non ti pentirai. Noi scopriamo talenti e non sbagliamo mai, noi sapremo sfruttare le tue qualità. Dacci solo quattro monete e ti iscriviamo al concorso per la celebrità. Non vedi che è un vero affare, non perdere l'occasione, se no poi te ne pentirai. Non capita tutti i giorni di avere due consulenti, due impresari che si fanno in quattro per te. Avanti, non perde tempo, firma qua. È un normale contratto, è una formalità. Tu ci cedi tutti i diritti e noi faremo di te un divo da hit parade.
Dove corri? Dove vai? Che fortuna che hai avuto ad incontrare noi.
Lui è il gatto ed io la volpe, stiamo in società, di noi ti puoi fidare. Di noi ti puoi fidare. Di noi ti puoi fidare.
Buongiorno agli ascoltatori e ascoltatrici di Radio Onda Rossa. Sta per andare in onda la trasmissione settimanale a cura dei pensionati Cobas di Roma, che abbiamo titolato Senza lavoro non c'è previdenza. Ricordo a tutti quanti gli ascoltatori e ascoltatrici che noi introduciamo uno o forse due argomenti, se ci riusciamo col tempo, e facciamo una presentazione. Abbiamo in programma di chiamare un giornalista esperto in materia, che conoscete tantissimi, Roberto Ciccarelli del Manifesto, che sul campo lavoro e anche previdenza, diciamo che è un maestro, per cui introduciamo all'inizio e poi lo chiamiamo, facciamo interventi. Ecco, anche voi potete, voi ascoltatori e ascoltatrici, potete chiamarci al classico numero 06 49 17 50 e diteci se volete andare in onda oppure volete soltanto proporci delle correzioni o qualcosa. Ecco, iniziamo come le altre volte. Oggi l'argomento base è proprio quello sulla cresta dell'onda ed è il cosiddetto decreto dignità. Già abbiamo molti dubbi su questa parola dignità, perché che vuol dire? Questo doveva essere un provvedimento urgentissimo per questioni vitali, eccetera. Invece un ritocchino, come sta tentando di fare questo benedetto governo strano, contraddittorio, ma purtroppo non è tanto contraddittorio, conferma i nostri timori di qualche tempo fa, che non si diradano. Questo è un governo che non ci sembra che possa aiutare la gente che lavora, o perlomeno si aiuteranno da soli, si aiutano se stessi. Ecco, questi signori purtroppo non si rendono conto che questo modello di modello economico non è un modello di sviluppo, perché annichilire il mondo del lavoro, il mondo dei ragazzi, dei giovani, in questo modo senza dargli delle minime garanzie di sicurezza, del tempo di lavoro, della paga, eccetera. E così si distrugge una società, man mano degrada e scenderà a livelli che teniamo siano simili a quelli dei paesi dell'est come erano una volta, che lì perlomeno almeno la sicurezza della sanità, dell'istruzione c'erano, ma da noi si sta smontando anche quello. Io ho letto ad esempio su un contratto di lavoro nuovo che il welfare aziendale non sarà distribuito in forma monetaria, ma saranno soltanto accordini con enti, con società, con cose. Io normalmente con il cosiddetto premio di produttività o quattordicesima, io ci andavo in ferie, mi facevo quelle due settimane, mi facevo due settimane di ferie. Adesso non lo so, adesso se i lavoratori si hanno questa possibilità di soldi da parte anticipati e possono gestirsela. Comunque adesso non lo so, introduciamo adesso il discorsino, poi forse faremo un piccolo commento a un'uscita che ha fatto Cofferati con intervista, non so se alla radio, mi sembra Radio Cusano, mi sembra, sul Manifesto pubblicato, mi sembra che lui ne abbia parlato a Radio Cusano, che Radio Cusano è una radio universitaria, è una bocconiana, vabbè, insomma non è una deriva, è una conferma di tante cose. Ecco, iniziamo adesso il piccolo commento, ora parla Piero.
E guardate, questo, penso che questa trasmissione, e se ci riusciremo anche la prossima trasmissione, saranno tutte dedicate a cercare di capire attraverso e seguire qualche filo di questo groviglio enorme che sta creando questo decreto cosiddetto della dignità del lavoro, perché è un groviglio non facile perché da risolvere, perché il caso più evidente, più attuale è quello di Di Maio, che attualmente tenta di difendersi da un'accusa gravissima che dovrebbe essere che lui, attraverso una maggiore sicurezza del lavoro precario, quindi smontare il precariato per rafforzare il lavoro a tempo indeterminato, farebbe perdere 8.000 lavoratori l'anno, 80.000 in 10 anni. Ecco, questa cosa, che lui non dia una risposta coerente con il disegno che aveva annunciato, è terribile, perché mi pare che non si renda conto di quello che sta facendo. Se fosse stato vero che lui intendeva abrogare il precariato, contenere perlomeno il precariato per sviluppare il lavoro a tempo indeterminato, avrebbe dovuto valersi di questo argomento di dire che 8.000 posti in meno sarebbero stati convertiti in 8.000 posti a tempo indeterminato, o perlomeno una frazione, e che quella era la filosofia del decreto. Allora, il fatto che lui questo nemmeno lo sfiori, no? E insomma, ci fa capire che a questi personaggi manca proprio, gli mancano le coordinate. Anche lo stesso numero di 8.000, se uno pensa che in un anno i lavoratori a tempo indeterminato con contratto a tempo indeterminato sono diminuiti di 304.000 lavoratori a tempo indeterminato, posti a tempo indeterminato non ci sono più, solo in un anno che era il 2017, e che invece i posti di lavoro a termine erano cresciuti rispetto all'anno precedente di 665.000, fa capire come la cosa era, sta evidentemente, insomma, al di fuori delle coordinate di uno che uno si aspetterebbe che un promotore di un decreto di questo genere avrebbe dovuto costruirsi anche se non ce le aveva. Allora, adesso mandiamo un po' di musica, che intanto chiamiamo Roberto Ceccarelli, che tra l'altro oggi ha scritto per il Manifesto un solito articolo di commento molto ricco e compendioso che vale la pena di leggere, insomma. Roberto, sei in linea?
Buongiorno, buongiorno Piero.
Buongiorno. Senti, allora io niente, ti invito a un po' a riprendere il discorso che già in maniera molto ricca è affrontato sul manifesto di oggi, però ti invito anche a questo è una convinzione che ci stiamo facendo noi alla radio e chiediamo a chi collabora di partecipare, di essere anche più didascalici, perché certe volte ci rendiamo conto che i giovani di alcuni termini che noi usiamo, no, nemmeno conoscono l'esistenza. Quindi non ti preoccupare se ti sembra di essere didascalico, a noi va benissimo che gli ascoltatori, no, anche quelli non scafati, abbiano si chiariscano le idee su che cos'è il precariato. E quindi ecco, era una sollecitazione ad assumere questo carattere un po' pedantesco, ma che ci sembra utile. Allora, raccontaci tu quello che stavi dicendo, scritto sul Manifesto, per sbrogliare questa matassa complicatissima che si sta realizzando intorno a questo decreto.
Allora, il decreto dignità è il primo provvedimento di politica del lavoro preso dal governo Conte. È stato contrassegnato nell'ultima settimana da un'inedita polemica sui dati, in particolar modo quelli che riguardano l'eventuale perdita di contratti di lavoro dovuto alla stretta sui contratti a termine determinata da questo decreto, che in realtà è un decreto pieno di tante cose, tra cui lo stop alla pubblicità, giochi d'azzardo, misure sulla scuola e molte altre cose. L'elemento che però fa polemica più evidente è questa vicenda sui contratti a termine, che ricordo rappresenta per via del Jobs Act il settore che ha registrato il record di occupazione negli ultimi due anni. Si parla di crescita a due cifre, un record di precariato mai visto da quando esistono le serie storiche dell'Istat, sostanzialmente dal 92. il governo ha pensato di iniziare la sua, tra virgolette, lotta contro la precarietà, che rischia di diventare una lotta contro il precariato, praticando tre misure. Una stretta sul numero dei rinnovi, massimo da 5, diminuendola da 5 a 4, una stretta sulla durata massima di questi contratti da 36 mesi a 24 mesi, e la reintroduzione della causale, ovvero del motivo per cui un'azienda privata usa un contratto a termine per motivi contingenti legati alla produzione, motivo per cui mette a lavoro un singolo lavoratore su un singolo contratto. Questa causale dovrebbe partire al 12° mese di rinnovo di questi contratti. Decisione ha creato un enorme isterico e ultra ideologico dibattito a destra come a sinistra. Hanno preso parte tutti quanti. Il governo ha rivelato una insospettabile vulnerabilità, ne avrete sentito senz'altro parlare, quando, dopo aver fatto firmare il provvedimento dalla Presidente della Repubblica Mattarella, nella persona del Vice Premier e Ministro del Lavoro Luigi Di Maio, ha denunciato un ipotetico e non meglio specificato complotto delle lobby che avrebbero manomesso una tabella contenuta nella relazione tecnica del provvedimento accluso a questo decreto legge nella sera tra l'11 e il 12 luglio. Successivamente, dopo un pandemonio esploso in poche ore, una nota congiunta di Di Maio e del Ministro dell'Economia Tria ha chiarito che, a quanto pare, il principale responsabile di questa tabella, come dicevo brevemente prima, sostiene che la principale conseguenza di questa stretta sui contratti a termine dovrebbe essere quella della riduzione di 8.000 contratti, attenzione, non posti di lavoro, ma contratti all'anno per i prossimi 10 anni. L'INPS, che è l'autore di questa valutazione di esperti dell'INPS, sostiene che questi 8.000 contratti non siano cumulativi e comporterebbe un aumento della spesa di circa 60 milioni di euro all'anno, una spesa dovuta all'aumento del ricorso al sussidio della NASPI. Ricordo che chi ha un contratto a termine potrebbe accedere a questo sussidio creato dal Jobs Act. Questo non è andato, assolutamente piaciuto al governo, che appunto domenica scorsa, in una nota congiunta di Maio Tria, ha definito scientificamente inattendibili questi dati elaborati dall'INPS, il quale, nella persona a stretto giro del presidente Tito Boeri, ha definito negazionismo economico questo approccio. Tra le altre cose, Boeri sostiene che, restringendo nel perimetro dell'occupazione esistente, con le regole sia normative che del mercato del lavoro, così come è stato definito negli ultimi 20-30 anni, restringendo rinnovi, durata e periodo della causale di questi contratti a termine, si genera automaticamente un restringimento del numero dei contratti e non dei posti di lavoro, una specificazione da tenere molto ben precisa. In realtà la nota dell'INPS è in parte, bisogna dire, la relazione tecnica, non sono così categorici, sia perché si parla di una stima, poi se volete possiamo anche capire come è stata realizzata questa stima. Non sono stati categorici perché nel lungo periodo anche alla luce di questa valutazione sul decennio l'INPS sostiene che questi eventuali 8.000 contratti di lavoro potrebbero essere riassorbiti, perché in un mercato del lavoro che funziona fisarmonica come quello in particolare dei contratti a termine, queste modalità di impiego della forza lavoro si accendono e si spengono costantemente secondo una serie di durate progressive. In fondo stiamo parlando dello 0,05% della forza lavoro dipendente in Italia, soggetta a un costante turnover. La tesi dell'INPS, ma non solo dell'INPS, è che il provvedimento così concepito in maniera in realtà piuttosto parziale dal governo aumenterà il turnover dei precari sui posti di lavoro esistenti, ma non genererà necessariamente più di disoccupazione di quelle esistenti. A quanto pare il governo e la sua maggioranza pensano all'opposto e non considerano esistente una relazione tra questi due fattori. Cioè,
Roberto, sì. Roberto, scusa, stai dicendo una cosa che a noi risulta proprio incontrovertibile, e che piuttosto che un restringimento del precariato qui si ha un'estensione del precariato e soprattutto un turnover più accelerato ancora di quanto già non debba subire il precariato. Quindi mi pare che questo poi la sostanza di, no, dei provvedimenti, anche quelli messi in campo dal decreto, che erano tutti accorciamenti dei tempi che avrebbero forse probabilmente causato, no, una minore stabilità, causali presentate soltanto dopo il primo anno. Tutti diciamo accorgimenti che invece di essere un macchiaccio rischiavano di essere un aggravamento della situazione del lavoro precario.
Beh sì, questa è una tesi non solo mia, non solo della sinistra, ma che potete curiosamente e non casualmente trovare anche nella bocca del presidente di Confindustria, di giuslavoristi, liberali, di sinistra, di centro. Insomma, non è molto difficile arrivare a questa conclusione, tant'è vero che credo anche la settimana scorsa ne stavamo parlando in tutt'altro contesto, ancora prima che avvenisse tutto questo caos, questo dibattito. Quali sono le obiezioni anche da sinistra che vengono fatte a questa tesi? C'è la tesi che ho visto ieri sera rilanciata anche dal relatore 5 Stelle in Commissione Lavoro e Finanza, dove oggi iniziano le audizioni sul provvedimento. Beh, non esiste correlazione tra la stretta sui contratti a termine e l'aumento della disoccupazione. Ma anzi, seconda tesi, questo maquillage, come propriamente mi sembra tu l'abbia definito, Piero, dovrebbe creare addirittura più occupazione. Come orientarsi rispetto a queste posizioni che controbattono alla tesi che tu hai appena esposto, ma che probabilmente sono vere entrambe? Non produce disoccupazione, ma produce più occupazione. Il punto è che tipo di occupazione produce. L'hai detto sostanzialmente tu prima, Piero, produce più occupazione precaria, che verrà come tale contabilizzata nella statistica ufficiale, dimostrando che questo, come altri provvedimenti, produce più occupazione. E il gioco statistico, contabile, politico che abbiamo già conosciuto ampiamente negli anni negli ultimi 4 anni, in particolar modo dopo il jobs act di Renzi. C'è un elemento in più, annunciato ieri, lo potete trovare sul manifesto di oggi, ma in realtà se ne sta parlando da almeno una decina di giorni, ma diventerà sempre più chiaro da qui alla prossima settimana, quando il provvedimento dovrebbe essere approvato dalla Camera in prima lettura il 26 luglio, credo. Di Maio ha confermato che accanto a questo provvedimento si tornerà a incentivare le imprese affinché trasformino il contratto a tempo determinato in tempo indeterminato. Quindi si ricorre nuovamente all'ipotesi dell'assistenzialismo pubblico alle imprese per spingerle ad assumere con il contratto a tutele crescenti del Jobs Act, che come noto è un'altra forma di precariato dove ciò che cresce è solo la possibile libertà del datore di lavoro di licenziare senza articolo 18. Ebbene, i dati negli ultimi 4 anni, in particolar modo dei riguardanti gli effetti dei 18 miliardi di aiuti pubblici dati dal governo Renzi alle imprese, dimostrano che il legittimo tentativo di finanziare le imprese affinché assumessero con il nuovo contratto del Jobs Act, quello con il contratto tutele crescenti, è stato un fallimento. Sono state infinitamente inferiori le restabilizzazioni dei contratti a termine in contratto a tutele crescenti rispetto all'esplosione incontrollata e da record dei contratti a termine. Questo che significa che banalmente le imprese hanno incassato gli incentivi e non li hanno usati per stabilizzare a tempo indeterminato con le regole Jobs Act i lavoratori. Da quanto pare di capire, poi vedremo nel corso dei lavori parlamentari successivamente, anche questo governo, messo alle strette rispetto a quella che è un'evidenza, questa non è la battle del precariato, ma è un boomerang, è un aumento della precarietà degli stessi lavoratori precari, è dovuto ricorrere nuovamente alla cura Renzi per finanziare le imprese che sfruttano il precariato.
Senti Roberto, a me sembra che varrebbe la pena anche un momento di riflettere su questo ormai sembra raggiunto accordo della reintroduzione dei voucher per l'agricoltura e per il turismo. Allora io credo che qui vada un po' ricordata una qualche storia, perché l'agricoltura e il turismo sono stati settori nei quali da più tempo e con maggiore tradizione è esistito il lavoro stagionale. Lavoro stagionale che aveva maggiorazioni stipendiali dovute ai contratti, ma aveva anche addirittura per l'agricoltura una contribuzione più elevata per poter soccorrere i lavoratori che avevano lavorato per una sola stagione e protrarre il periodo di disoccupazione a completamento dell'anno di lavoro. Ossia, ci troviamo davanti a una situazione marginale di precariato sicuramente, ma di precariato di qualità, no? Ossia motivato, argomentato. C'è ancora nel sito dell'INPS un elenco delle ragioni per cui in agricoltura si poteva chiamare un precario, ed erano una sola di queste ragioni per cui si poteva, ed erano 42, ed erano minuziosi, ed erano immediatamente rilevabili dall'ispettore che sarebbe arrivato ad ispezionare. Allora, ultima cosa, questo tipo di lavori stagionali, questa forma di precariato, no, era anche una forma di ingresso nel lavoro in maniera più compiuta, perché poi si costruivano in base al precariato gli elenchi di quelli che i padroni poi avrebbero avuto il dovere di chiamare per primi se ci fosse stato del posto a tempo pieno da riempire. Ossia era una forma di avvicendamento nel turnover. Ecco, allora, riportare per queste situazioni i voucher significa proprio smascherarsi fino in fondo che a questa classe politica anche, ma soprattutto la classe padronale, gli interessa avere salari bassi, avere una capacità di oppressione dei lavoratori in generale, che si accompagna però sempre a delle sostanziali abbassamenti del lavoro. Io non capisco con che faccia loro propongano i voucher proprio per due settori nelle quali la possibilità di avere un lavoro occasionale era già stabilire in maniera quasi fisiologica. Che dici te, Roberto?
Beh, hai toccato il nervo della questione fondamentale in questo momento rispetto al nuovo governo. Governo che dal punto di vista delle politiche migratorie, come è noto, si pone su composizioni che vanno dal razzismo dichiarato al cinismo operativo, sfruttando migliaia di disperati come corpi sul tavolo di trattative europee, senza contare che vogliono rinchiuderli sostanzialmente nei lager libici. E dal punto di vista delle politiche sociali e del lavoro tende a connotarsi con politiche tra virgolette di sinistra all'interno dello schema del populismo politico che aspira a mantenere la destra e la sinistra sullo stesso piano, intrecciando le relazioni, neutralizzando le posizioni critiche. La vicenda, e siamo solo all'inizio del decreto dignità, in particolar modo di questa questione dei contratti a termine, è esemplare. Nello stesso provvedimento ci sono anche delle importanti misure sulla questione della pubblicità del gioco d'azzardo, che come noto è uno dei gravissimi problemi che affligge i poveri, in sostanza gli indebitati, nei centri come nelle periferie delle nostre città, e allo stesso tempo c'è questa norma che in sostanza produrrà questi effetti. I voucher rientrano nello stesso schema di bilanciamento della destra con la sinistra, delle imprese con i lavoratori. L'aspirazione di Di Maio, del resto dagli stesso confessata, è quella di tenere sullo stesso piano i lavoratori e le imprese in questo rilancio del moderatismo quasi democristiano, che tende a un'idea di politica e occupazione come concertazione sociale degli interessi dominanti nel campo dell'impresa come del lavoro. I voucher, frutto della mediazione della Lega con il mondo imprenditoriale, dovrebbero riequilibrare questa presunta misura di sinistra che sarebbe la stretta sui contratti a termine. Presunta perché gli effetti, come dicevamo prima, non saranno esattamente quelli auspicati in maniera legittima e a suo modo rispettabile dallo stesso ministro e da questo governo. Quindi ci troviamo davanti, per quanto riguarda i contratti a termine, a una commedia degli equivoci, e dall'altra parte, per quanto riguarda i voucher, a una misura che avrà senz'altro gli effetti che dicevi tu prima. Poi aspettiamo di leggere un testo, se possibile definitivo e non contestato dallo stesso ministro del lavoro. Si spera che La cospirazione delle lobby non arrivi a influire anche sulla scrittura di quest'altra norma, che insomma testimonierebbe ancora di più della vulnerabilità che questo governo ha dimostrato su un provvedimento tutto sommato molto molto modesto. Insomma, sono persi dentro un bicchiere d'acqua senza saperlo, almeno ufficialmente. Per capire questa convivenza degli opposti, l'intenzione cioè di fare qualcosa per i precari e di allo stesso tempo di precarizzarne degli altri reintroducendo i voucher, è la cifra della politica, della nuova politica, diciamo così, che abbiamo in Italia dopo il 4 marzo.
Gaetano, vuole dire qualcosa?
No, io cioè, volevo dire soltanto questo prima, ma adesso abbiamo cioè nel ragionamento che abbiamo fatto, no, questi che loro hanno propugnato per anni, cioè il libero mercato, tutte queste cose qui, cioè hanno imposto ai lavoratori questa visione del mondo. De fatto noi assistiamo poi a un regime di come si dice, a un aiuto di tutele crescenti che non vanno per i lavoratori, ma vanno tutti verso l'assistenza al capitale, cioè che sta diventando veramente, cioè come dicevamo prima, cioè in questa fase c'è la subalternità del lavoro che è legata principalmente agli interessi del patronato, che non riescono a fare né più il loro lavoro neanche dei imprenditori, ma solamente quello dei prenditori. Questo è secondo me.
Prenditori e imprenditori, si somigliano molto i due termini. E io credo che in questo quadro vada valutata ancora una volta la grande capacità, forse anche egemonica, oltre che opprimente, della Confindustria, perché riesce a battere i due terreni che sembrerebbero conflittuali. Invece mi sembra, leggendo il Sole 24 Ore, che il Presidente abbia avvocato a sé, il Presidente della Confindustria abbia avvocato a sé il compito di imporre dei nuovi regali, perché di contribuzione si tratta. Quando lui chiama, dice che vuole avere una strutturale abbassamento del costo del lavoro, pensa e ha detto espressamente che vuole che i nuovi assunti non abbiano proprio salario differito, non abbiano contributi, quindi non abbiano lo stato sociale a cui questi contributi, no, facevano riferimento importante. Quindi questo è il compito che si è riservato a te, a sé il presidente della Confindustria. Ma d'altra parte però il giornale continua a fare la lotta, a cercare di strappare di più, come facciamo con l'esempio dei voucher, no? Qualcosa sempre in più alla precarietà. Quindi crediamo che veramente la cosa che sconcerta è la nostra inadeguatezza, la nostra incapacità a dare risposte conflittuali, ma anche argomentative a queste situazioni. Pensi che ci sia questo gioco delle parti anche dentro la Confindustria?
Per come si stanno mettendo le cose nell'ultima settimana, 10 giorni, senz'altro Vincenzo Boccia sta dimostrando un'intelligenza politica nel rapporto col governo e potrebbe ottenere le cose che dicevi tu. Ieri a Bersaglio Mobile, questo dibattito sulla Sette Commentana, Boccia, Di Maio, Boccia ha avanzato anche la richiesta di mettere la causale per quanto riguarda i contratti a termine al 24esimo mese, non al 12esimo mese. Vediamo se Di Maio cederà su questo, non lo credo. però diciamo che Confindustria sta giocando una partita e sta ottenendo molte cose, tra cui gli incentivi e la promessa in legge di bilancio di iniziare ad abbattere il costo del lavoro, che in sostanza sì, riguarda anche i lavoratori, in sostanza è il menù servito da tutti i governi e poi sostanzialmente non lo fa nessuno, o se lo fanno sempre a favore delle imprese. Per quanto riguarda i zero contributi e la ricostruzione dei facili, tu sì, vediamo in che forma e se verrà fatto questo taglio cuneo fiscale. È possibile, perché quasi sempre avviene così, che il costo del lavoro dal lato del lavoratore verrà ammortizzato e pagato con le risorse pubbliche. E questo, oltre agli incentivi, è un'altra voce su cui eventualmente Confindustria potrebbe trattare con il governo con qualche margine di successo, a quanto mi pare di capire. Ci sono anche altre partite contemporanee che si stanno giocando su questo tavolo del decreto dignità, che sono che è la partita delle altre organizzazioni datoriali di impresa, dalla CNA, Rete Imprese Italia, che loro battono molto più il tasto sui voucher, sono nettamente contrari anche rispetto alla modesta stretta sui contratti a termine, battono molto sui voucher. Senza contare tutte le organizzazioni datoriali che lavorano in particolar modo sull'agricoltura e il turismo, sono scatenatissime, sostengono a spada tratta le ragioni del ministro dell'agricoltura e leghista Centemero. Chiaramente questa è una partita ancora tutta da giocare, quasi sicuramente inizia tra oggi e domenica, vedremo le norme. Tutto questo avviene in un'assoluta debolezza dell'opposizione, nell'assoluta incertezza persino del significato di sinistra, è il risultato delle catastrofi politiche renziane, non solo degli ultimi anni. Vorrei però anche ricordare che i sindacati confederali dell'agroalimentare hanno annunciato una protesta in tutti i territori e anche a Piazza Montecitorio dal 24 al 26 luglio per contestare esattamente la reintroduzione dei voucher. La reazione anche della CGIL è stata molto forte, molto tempestiva. Ricordiamo che tutta questa vicenda dei voucher inizia con l'indizione del referendum da parte della CGIL sulla loro abolizione, referendum che conteneva in origine anche la richiesta di ripristino dell'articolo 18, poi bocciato dalla Corte Costituzionale per varie ragioni tecniche, non solo. È una battaglia che ricomincerà dentro queste ambivalenze. I voucher evidentemente sono una misura, in ogni modo la scriveranno, poi alla fine riprodurrà il precariato, insomma non dipende poi da come scrivi le norme, soprattutto in queste, che nel campo del lavoro occasionale non conta nulla, conta soprattutto l'uso che si fanno delle norme, e gli usi possono essere tanti in un mercato assolutamente deregolamentato, una giungla come quella purtroppo che è diventato il nostro paese. E siamo dentro questa ambivalenza che probabilmente le contestazioni e le manifestazioni, chissà anche gli scioperi, ci saranno sui voucher e non su quella commedia degli equivoci sui contratti a termine, che verrà considerata non sì una misura di sinistra fra molte virgolette, ma di giustizia rispetto al precariato dilagante, quando è vero che potrebbe produrre effetti ancora peggiori sul precariato esistente. Tutte queste incertezze, queste contraddizioni, ambivalenze sono senz'altro il segno di una vittoria politica o culturale del populismo, e sono allo stesso tempo la prova di una debolezza complessa, innanzitutto culturale e poi politica, organizzativa, di chi consapevolmente si è sempre collocato a sinistra, sempre da tanto tempo fatto una critica al capitalismo e alla sua economia politica, e che oggi stenta a trovare il principio di una risposta. Però insomma, come sempre vorrei provare, nonostante tutto, a lanciare messaggi ottimistici e positivi. C'è questo principio di risposta dal lato dei voucher, io direi che è un buon inizio, e davanti a noi c'è anche una battaglia culturale per criticare, smontare i provvedimenti esistenti e, nel caso, prospettare delle alternative, anche se molto concrete, si spera.
Grazie Roberto, ti ringraziamo, e se sarà possibile, speriamo martedì prossimo di sentirci ancora, perlomeno conoscendo quali saranno i lavori e quello che succederà di questo decreto durante la discussione nelle commissioni parlamentari. Vedremo.
Certo, volentieri.
Grazie a te, grazie Roberto.
Buona giornata a tutti.
Ciao. Allora, avevamo una telefonata in linea che speriamo non sia caduta, e vorremmo affrontare un ultimo importantissimo problema, che poi affronteremo meglio nelle prossime trasmissioni, ed è un nodo strategico per il lavoro dipendente tutto e naturalmente per il lavoro precario soprattutto, ed è quello del salario minimo. Il salario minimo che è stato e continuava a crescere come obiettivo all'interno delle lotte che pure in maniera frammentata stavano nascendo nel paese, è stato colpito in prima istanza dall'accordo che c'è stato tra sindacati, Confindustria e governo, se vi ricordate, quasi un anno fa, nel quale si diceva che il salario minimo non sarebbe stato l'effetto di una legge, ma doveva essere effetto di una negoziazione tra sindacati e controparti, no, per settore per settore, segmento per segmento, frammentati il più possibile, stabilire quale sarebbe stato il salario minimo. Questo, guardate, era veramente l'affossamento perché il salario minimo avrebbe valore, e avrebbe soltanto valore se assumesse il valore di una legge dello Stato, a cui poi consegue la sanzione per tutti coloro che non si attengono alla legge. Era, insomma, è veramente da mettersi a piangere che i sindacati sostengano che, per esempio, lo statuto dei lavoratori doveva essere un atto pattizio tra le parti, no? Una nuova forma di cooperazione tra governo e classi diverse. Ecco, e così sembra incredibile, ma ci si sta muovendo in questa direzione anche da parte del sindacato, perché il salario minimo non sia quello che è estremamente necessario. E l'ultima posizione che noi conosciamo è stata presa circa una settimana fa da Cofferati, il quale si è scatenato contro la proposta di salario minimo legislativo, perché, guardate la cosa grave, perché questo inciderebbe sulle capacità e il significato e la vita stessa dei sindacati. Quindi viene prima la vita dei sindacati che non quella dei lavoratori. È veramente un cinismo incredibile, insomma, questa dichiarazione così palese, così chiara, dicendo sì, sarà pure necessario, però io famo fare il sindacato, se no meglio non farlo per niente.
C'è una chiamata in diretta, Antonio Nidile, puoi parlare.
Buongiorno, diciamo interrompo il discorso che stai facendo.
Sentiamo,
perché
alza la voce.
Sì, interrompo il discorso che fate per mettere sul fuoco un altro fenomeno di cui sono diretto, diciamo, interessato e protagonista. Faccio parte della categoria di artigiani da sempre, quindi precarietà la conosciamo benissimo. Adesso ci sono delle situazioni sul web che uno si può segnare con una certa professionalità, pagando anticipatamente per acquistare dei bonus che permettono poi di fare dei preventivi, dei preventivi di lavoro. Sicuramente c'è il fatto che questi soldi vanno via tranquillamente, del lavoro se ne prende poco, però mi sembra che in ogni caso non è una cosa pubblica che precarizza come che state parlando voi, ma qui addirittura c'è un privato che tende a precarizzare ancora di più, addirittura a mettere all'asta e abbassare i costi già di un ambiente che da sempre è, diciamo, un servizio e quindi viene poco riconosciuto a livello remunerativo. E niente, era solo, diciamo, un'idea per poi magari voi poter affrontare, se volete informare questa cosa, questo fenomeno che mi sembra non è molto tempo che ci sia, ma sta prendendo piede, perché sento i colleghi, diciamo, collaboratori, colleghi che ci si segnano, cominciano a spendere soldi, sì, qualcuno rimedia qualche cosetta, poi anche qui si parla se sei segnato o meno, se fatturi o meno, quindi tutta cosa proprio che cadono così un po' nell'oblio, non si capisce se devi essere segnato o se per loro va bene qualsiasi cosa, basta che in ogni caso acquisti bonus, ecco. Era solo un appunto di una cosa che sta prendendo, mi sembra, forma e piede per precarizzare ancora più questa situazione, ma soprattutto diventa un'asta al ribasso tra noi, diciamo, che sicuramente è così, ecco. Tutto qua, vi ringrazio.
Scusa un attimo, tu stai parlando, sì, di quei siti dove si propone la chiamata di un idraulico, di un muratore, eccetera.
Bravo, sì.
Questa è la gig economy, c'è qualcuno che specula facendo i siti in internet, incassando i quattrini e facendo l'intermediario, è la classica forma di parassitismo.
Quindi, certo, ma il risultato è quello lì che sta ottenendo, è quello che noi ci spendiamo ancora di più di quello che già, da sempre cerchiamo, cioè, se fa secondo i periodi, cioè, se si vende più o meno. Qui mi sembra veramente un gioco al ribasso, anche per rientrare a questo punto, perché poi alla fine uno disperato anche per rientrare in una spesa iniziale, perché una volta c'era il bar, se andavo al bar, se io faccio questo mestiere, la voce, non devi spendere i soldi per il caffè. Qui si parla di un minimo che loro ti propongono, di vale 90, 120 euro mazzo bonus, che vanno via con 10 preventivi che poi non portano quasi sempre, portano a un'asta che poi va a finire che il cliente prende a quella più bassa la maggior parte delle volte, penso che funzioni così, insomma, ecco. Quindi si torna al bar sicuramente, o con un megafono è meglio. Vi ringrazio, buon proseguimento. Grazie, buona giornata.
Antonio, io credo che la tua testimonianza sia stata importantissima, perché è diciamo una di quelle situazioni ritenuta marginale che di solito non viene mai discussa, ed è chiaramente una situazione di subalternità, di concorrenza, come quella che per esempio abbiamo visto respingere dai tassisti, ossia avere piattaforme che costituiscono un aggravio di spese per gli artigiani, per questi finti liberi professionisti, no? Che fanno un lavoro su cui non deve lucrare l'artigiano, ma prima che l'artigiano lucri, no, ci siano impresari, piattaforme che lucrano a loro volta. Se pensate che l'altro giorno, all'altra trasmissione, un compagno ha denunciato la Adecco, che è una di quelle aziende multinazionali che gestisce il personale, nel senso che vive della rendita del lavoro degli altri, affittando il lavoro dei lavoratori, e che è incredibile, è una ha bilanci miliardari, c'ha più di 32.000 addetti in tutto il mondo. E pensate, ma chi la paga? Chi è che la paga questa multinazionale, come tutte le agenzie per il lavoro? La pagano i lavoratori, e il reddito dei lavoratori che serve a sostenere questa ulteriore forma di patronato, no, che si intermedia tra chi deve svolgere i lavori e chi invece il lavoro lo deve prestare, no, lo deve, e diventa una...
Ma tutto questo non è avvenuto a caso, insomma, cioè, voglio dire, sono stati smantellati prima gli uffici di collocamento pubblici. Allora, l'intervento dello Stato, soprattutto dei governi che si sono succeduti in questi ultimi 30-40 anni, è stato quello di far pagare al lavoro un doppio prezzo, cioè prende meno per sostenere anche i padroni e i padroncini che stavano, che lo completavano sul lavoro, perché loro non sono più in grado di gestire un processo produttivo se non assistiti. All'utente che ha chiamato prima, io voglio dire questa cosa, no? Per non ridurci poi ad essere oggetti della piattaforma, allora è necessario auto-organizzarsi magari in una piattaforma, capito? Cioè fare una pubblicità comune fra tutti quanti quelli che fanno lo stesso mestiere e che si conoscono, perché se uno si auto-organizza in questa maniera non è più schiavo, che ne so, come i lavoratori di Fedora, per esempio, che diceva i tassinari e i taxisti prima, cioè che soggiacciono agli interessi della piattaforma. Loro lavorano e poi chi governa la piattaforma su internet è quello che lo completa sul loro lavoro, insomma. Questo col beneplacito, capito, dei vari governi che ci sono stati fino adesso, insomma. Cioè, d'altronde, per seguire il discorso che facevamo prima, cioè, che abbiamo fatto prima con Ciccarelli, cioè, noi non ci dobbiamo meravigliare se poi, voglio dire, i cambiamenti sono minimi o solamente le facciata. Basta guardare la continuità dei ministri dell'economia, cioè il ministro Tria ha un discorso a Bruxelles, ha fatto gli stessi discorsi sul debito e sui problemi che hanno fatto i ministri dell'economia precedenti a lui. Quindi questo non si esce da alcune forme, da alcuni canoni dei rapporti, cioè rispetto al debito, e per cui questa è la continuità che c'è dal punto di vista economico col pensiero neoliberista. Al massimo abbiamo oggi in questa fase, cioè, dei cambiamenti minimi che servono solamente poi a dare una spolveratina davanti agli occhi, a gettare la maschera, altrimenti, cioè, poi la crudeltà del governo dove si sta? Si rileva, capito, sulle lotte poi ai migranti e ai lavoratori. In queste è la vera faccia di questo governo qua, e il resto non è nient'altro che un infingimento, credo.
Io tornerei un momento alla posizione di Cofferati sul salario minimo, perché io stento a crederlo, perché che fosse, diciamo, nella loro idea quello di mantenere in piedi l'organizzazione a prescindere dall'esito che ne avrebbero avuto i lavoratori, ce l'avevo questa idea molto precisa, ma non l'avevo mai vista insomma dichiararla in maniera così sfacciata, in cui si dice proprio che il lavoro, il salario minimo legislativo è un atto contro il sindacato. Io non capisco come si riesca a concepire questa contraddizione, questa volontà di oppressione e di strumentalizzazione dei lavoratori, no? Anche quando un salario minimo avrebbe un valore defragante per il lavoro, tutto, non solo quello precario, ma tutto il lavoro, se si giovasse di un salario minimo legislativo. Perché il legislativo, tra l'altro, è importante? Scusate, ma questo è Cofferati che parla. Cofferati sa bene che il sindacato è presente in non più del 30% del lavoro dipendente. Significa che laddove è presente forse qualcosa potrebbe anche fare, ma nel 70% in cui non è presente non farebbe niente. Quindi da parte del sindacato sarebbe un obiettivo riparatorio quello di cercare di ottenere che le cose si facciano per legge, non più, no, per atti di complicità a questo punto, no, di consensualità tra padronato, governo e sindacati.
Beh, ma io voglio dire questo, cioè voglio dire perché succede questo, cioè perché più l'organizzazione sindacale non è che rappresenti più, cioè sostiene le lotte dei lavoratori, ma è diventata sostanzialmente un'istituzione che deve essere riconosciuta da un'altra istituzione. Quindi se noi nell'idea del riconoscimento c'è questa cosa, allora io esisto come istituzione e i miei componenti possono godere dei privilegi dell'istituzione. Cioè, e il fine non è più quello della lotta dei lavoratori, questo abbiamo visto ormai da vent'anni a questa parte, perché cioè, ci sono state le pensioni. Cioè, l'accordo di luglio, se persa la scala mobile, le pensioni, per arrivare finalmente all'ultimo, cioè a questa storia delle pensioni, cui sono state fatte solo 3 ore di sciopero. L'idea dei Cofferati, che non a caso è stato uno dei dirigenti sindacali della CGIL, è quella che fino a che c'è un discorso fra le parti, c'è un'esistenza tra le parti, e non capendo invece che il diritto deve godere della sua universalità. Se io fisso un'ora di lavoro uguale per tutti, un'ora minima, come succede per esempio in Inghilterra, perché mia figlia è stata a lavorare in Inghilterra, cioè c'era una paga base minima, cioè come è stata assunta con un orario di lavoro determinato e quella base era universale per quel tipo di lavoro. Così noi dovremmo, come è avvenuto in Francia, quando studiavo francese che ero un giovanotto, cioè c'era lo SMIG, è il minimo salariato. Oggi questa è una conquista che dovrebbe essere posta in una condizione di precarietà, dovrebbe essere posta come una lotta universale in questo paese, perché garantirebbe almeno il diritto all'orario minimo, dove ci sono paghe, capito, che vanno addirittura a 4 euro, tu vai a lavorare nero dentro una trattoria ti danno 4,50 euro. Cioè, almeno l'ora di lavoro dovrebbe essere fissata formalmente intorno agli 8-10 euro. Questo dipende poi dal conflitto che uno dà, ma quello fissando il minimo significa fissare il minimo, poi il massimo si conquista con le lotte, ma il minimo deve essere fissato per tutti.
E allora c'è un altro argomento che non avevamo avuto il tempo, ma che in qualche modo avevamo già toccato proprio all'inizio del discorso, sul fatto che in questi anni con regolarità, con continuità è continuato a diminuire il lavoro a tempo indeterminato. Come ricordava Ceccarelli, non era che il lavoro a tempo indeterminato è il lavoro sicuro di una volta, sempre si tratta di lavoro a tutele crescenti, quello del job tax, quello che le tutele le dà soprattutto ai datori di lavoro. Però siccome c'era una riserva nell'abrogazione dell'articolo 18, è che l'articolo 18 rimaneva un diritto in capo ai lavoratori che già lavoravano, avevano il contratto antecedente al job tax. Bene, che cosa hanno fatto? Quotidianamente, anno per anno, mese per mese, giorno per giorno, cercano di eliminare gli operai che godevano di questo di questo fossile dell'articolo 18 per poterlo sostituire con lavoro precario. Precario qui significa poco, guardate, perché precario c'è una tale vastità e anche un tale incastro tra una forma di precariato e l'altro che bisognerà cercare un po' di dipanare che cos'è questo precariato. Però se pensate che alla fine di un anno i posti precari erano 665.000 in più di quanti ne fossero stati, fossero cessati quei contratti, bene, ce ne sono stati 665.000 in più, è il 2017. Nel 2018, in un solo trimestre, sono continuati a diminuire i contratti a tempo indeterminato, 74.000 in un trimestre di quest'anno, da gennaio a marzo, e sono aumentati di nuovo 125.000 quelli precari, i lavori precari. Allora, voi capite bene di che cosa stiamo parlando, perché quella carogna del presidente della Confindustria sta dicendo che devono continuare a essere foraggiata per ottenere i risultati che vi ho detto io. I lavoratori ci hanno rimesso del proprio salario differito 18 miliardi in 3 anni, adesso ci stiamo mangiando altri 5 miliardi attraverso questa forma di regalo che si fa al patronato. Questo continua ad accadere, e però dice Boccia, presidente della Confindustria, che non è sufficiente, perché bisogna farlo diventare strutturale, e perché questi esperimenti, si vede, hanno dato buon risultato, ma sicuramente buon risultato per gli associati della Confindustria o della Confinanza, ma veramente per il lavoro sono stati distruttivi. Se pensate, questi 7 milioni in un anno, 7 milioni di contratti a tempo determinato, di cui quasi un terzo, il 30%, viene a meno di un giorno di durata, significa che proprio veramente stiamo in una condizione che richiede capacità di riflessione, convinzione e organizzazione, perché questo non accada. Adesso si stanno a litigare in questo teatrino del decreto per la dignità del lavoro, no? E tutti quanti spingendo da una parte e dall'altra per arrivare a nessun risultato, quello che è garantito, nessun risultato veramente efficace per i lavoratori. Quindi io credo che cercheremo di fare la prossima trasmissione, se ci riusciamo, il 24, giorno in cui si riunisce per la prima volta in aula per la discussione, il Parlamento, per la discussione del decreto. E però, siccome nel frattempo ci sta più di una settimana che il decreto passa passa nelle commissioni, nel frattempo avremo modo di vedere se è possibile come farlo funzionare meglio questa prossima riunione.
Telefonavo a questo da Turchia.
Allora, buona saluti a tutti gli ascoltatori e alla prossima.
Don't you know, talking about a revolution sounds. Don't you know, talking about a revolution, it sounds like a whisper. While they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for a promotion. Don't you know, talking about a revolution, it sounds. Poor people gonna rise up and get their share. Poor people gonna rise up and take what's theirs.
Don't you know you better run, 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 run. Oh, I said you better run, 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 run.
Ok, puoi andare.
Chi sei?